Ave Maria, cari amici radioascoltatori, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna, ben ritrovati. Ave ecco. Maria.
Benissimo, ecco, siamo arrivati anche oggi, come i giorni vanno avanti e sentiremo la lettura, c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo, e l'orologio va avanti, anche noi dobbiamo andare avanti. Ma non solo fisicamente, dobbiamo andare avanti spiritualmente, perché il tempo va avanti e noi andiamo verso l'eternità, per cui bisogna pensare alle cose che incontreremo, alle cose che ci aspettano, ecco, non vivere ecco, l'esperienza della vita come se fosse un gioco. È un dono che il Signore ci ha fatto, vedete, anche all'inizio della creazione. Cioè in paradiso non c'era nessuno, cioè c'era solo Dio, ma se gli angeli, vero, gli angeli anche non erano in paradiso, perché anche loro sono stati sottoposti a una prova. E poi, vero, quelli che non sono stati fedeli sono stati messi fuori, e quelli che sono stati fedeli sono stati ammessi. Tutti gli uomini, ecco, devono, come gli angeli, subire una prova. Questo è tempo di prova, non è tempo da giocare, questo è tempo per salvarsi e per salvare. Pensate all'angelo del Portogallo, vero? L'angelo che parlò ai bambini, ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto, non pregate soltanto, pregate molto, molto. E fate sacrifici perché i Sacri Cuori di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi. Ma mica solo su di loro, sapete, ce li ha anche su di noi, non ci ha mica creati perché il Signore non aveva niente da fare per cui ci ha creati, no? È vero, ci ha creati per un fine, noi abbiamo un compito da svolgere, quello che è affidato a noi non lo potrà fare nessun altro, perché dobbiamo farlo a noi, noi siamo stati creati in questo momento per servirli in questo momento, e diciamo questo specie di sciopero, che in pratica si consuma tutti i giorni, perché timbriamo il cartellino, diciamo, della giornata, e poi invece che lavorare per la gloria di Dio, talvolta lavoriamo per la gloria del maligno, vero? Anche questo accade purtroppo. E così, diciamo, i giorni passano, c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo. Ma questo tempo noi lo consideriamo, talvolta lo consideriamo davanti allo specchio quando vediamo magari che sbuca qualche segno che il tempo sta passando, ma anche quelli sono dei segnali, sono anche quelli doni di misericordia, dice guarda che il tempo passa e quel che tu dovevi fare non l'hai ancora fatto, ecco muoviti. Destati, alzati e cammina, o paralitico, nella volontà di servire Dio. Prendi il tuo lettuccio dove hai riposato fino ad oggi riguardo alle cose dello spirito, vero? E muoviti e cammina e va verso la salvezza, verso il paradiso che ti aspetta, che è stato preparato per te un posto. Non perdere tempo, non perdere tempo. Sant'Alfonso de Liguori ha fatto il voto di non perdere tempo, sempre sotto pressione. Cioè, ora et labora, vero, anche i benedettini, lavora e prega, ma non solo che lavorando tu preghi, diciamo che è una forma anche quella, ma diciamo che se tu lavori, amando Dio preghi, no? Ma se tu lavori disprezzando Dio non puoi dire che stai pregando, no? Per cui è chi ama che quando lavora ed è in grazia di Dio, ovvero anche la sua vita è un momento di preghiera in cui deve collaborare con Dio Creatore per fare tante cose, vero? Anche noi creiamo tante cose, insomma, no? Proprio è, come dire, partecipiamo della creazione di Dio, ecco tante cose belle, ma se l'uomo, diciamo, sta come un lombrico sempre dentro nella terra, talvolta anche nei letamai ci sono i lombrichi, in verità, no? Ma diciamo che dobbiamo essere delle farfalle e volare sui fiori, vero, della misericordia di Dio, volare sui fiori dell'amor di Dio, delle virtù, cioè dobbiamo volare vicino, cioè dobbiamo volare soprattutto verso il gran fiore, che è il tabernacolo, l'Eucarestia, ma un altro fiore è il dono della confessione, per poter andare a confessarsi e ricevere l'assoluzione. È un dolce fiore pieno di nettare, vero? Dire quanto è buono, quanto è dolce il Signore, mi ha perdonato un'altra volta, vero? Poi consideriamo, ecco, il battesimo, noi dovremmo essere un fiore profumato di virtù perché lo Spirito Santo abita in noi e vuol santificarci, ma se non sentono questo profumo di santità, vedete, Padre Pio, io non penso che facesse la doccia tutti i giorni, no, ma neanche per sogno, però profumava, che strano, vedi che roba, Allora, gli uomini, diciamo, che non sono virtuosi puzzano, ecco, i santi profumano, anche se non si lavano molto, perché, diciamo, Padre Pio con tutte le piaghe che aveva, vabbè, comunque, diciamo, questa divagazione, vero, riguardo al tempo, credo che sia molto utile. Non sappiamo quando finiremo, diciamo, un metro e mezzo sottoterra, non lo sappiamo ancora. Sento notizie di persone che, ma ieri, allora dobbiamo pregare per un certo Gino, che mi ha mandato un messaggio, dice che ieri ha avuto, cioè non lui naturalmente, che l'ospedale, che gli hanno amputato una gamba, ha avuto un incidente con la moto, viaggiava veloce, non pensava certo di perdere una gamba, no? Ma, allora lì la gamba vedi che l'hai persa perché non c'è più. Ma quando uno perde la testa per le cose che non contano, la testa sembra sempre attaccata al collo, ma in effetti hai perso la testa per qualcosa che non ti porta in paradiso. E vabbè, Anna, allora, siamo anche nella novena del Serafico Padre San Francesco. San Francesco, poverello, entra ricco in paradiso, eccolo là, vedete, poverello entra ricco, qui ci sono i ricchi che non si sentano perché è più facile che entri un cammello, vero? Perché, ecco, oppure se uno ha la ricchezza, cioè bisogna che la utilizzi in modo da dar gloria a Dio, insomma. Così, allora, Anna,
sì?
Cominciamo sì con la prima lettura.
Benissimo, eccomi pronta. Allora.
Ecco, meno male che tu dici pronta, perché quando telefona qualcuno, no, mi risponde, la signora mi dice pronto, ma le dico, come pronto? Devi dire pronta, ho detto, no, perché.
Bene, bene. Allora, l'uomo si lascia attrarre in inganno dalla vanità delle cose terrene, senza considerare che passano, vivendo così da insensato, perché non pensa alla vita eterna. C'è un tempo per ogni cosa, perché tutto è sapientemente disposto o permesso da Dio. L'uomo non può fermarsi in nessuna delle cose che passano, né si deve scoraggiare se esse lo opprimono, ma deve considerare che si tratta sempre di realtà terrene alle quali non bisogna attaccare il cuore, perché destinate a perire. Ciò che conta è la vita eterna, che conseguiremo solo vivendo affidati completamente a Dio. Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine.
Abbiamo sentito che elenco di tempi, infatti se penso alla donna di casa, che veramente in casa una donna può fare, diciamo, dice casalinga, sembra che sia una donna, diciamo, di seconda scelta, come dire, non di prima scelta, no? Ma dico la donna, quante cose deve fare in una casa, vero? Le pulizie, preparare da mangiare, lavare, stirare, mettere in ordine, insomma, praticamente una donna, diciamo, che sta in casa e vuol fare le cose come si deve, non ha tempo da perdere. Per cui io mi diletto tante volte, Anna lo sa, ecco, tra i fornelli, ma vedo che per fare le cose fatte bene, mamma mia, quanto, come passa il tempo, no? Però, ecco, se, per creare un qualche cosa di buono, di bello, insomma, devi occupare tempo. Il tempo è un dono di Dio, vero? Però anche mentre uno opera e fa queste cose, può dire, Gesù mio, anche quello che io sto, diciamo, affettando, tagliando, cuocendo, è un tuo dono, per cui ti rendo grazie che ho la possibilità di fare queste cose. Se non avessi niente, che cosa preparo, no? Per cui la provvidenza, vero, il Signore, ecco, dà da mangiare agli uccelli del cielo, ai giri del campo li veste, come neanche Salomone poteva essere vestito. Allora, penso al tempo, poi appena tu sai, hai lì la corona appoggiata sul tavolo, dice appena, diciamo un attimo di tempo la prendo, magari vado avanti, non so, 20 Ave Maria, perché poi arriva una telefonata, lascio il segno e poi vado avanti, cioè non c'è tempo da perdere. Se uno vuole, ecco, anche con le chiacchiere inutili, diciamo, è chiaro che tu puoi usare carità, vero, ascoltando qualcuno che è bisognoso, che è mezzo disperato quasi, no? Anche questo, diciamo, è un tempo ben speso, no? Ma diciamo che talvolta invece al telefono si fanno giudizi e mormorazioni, e cari miei, non si finisce più. Per cui, diciamo, il tempo, cioè, noi abbiamo veramente i minuti contati. Ricordo, ammetti che saranno 20 anni fa, ecco, 20 anni fa, c'è una persona anziana che era già in pensione da parecchio tempo e vedevo che era tutto agitato, che correva, aveva la bicicletta e doveva correre, però mi ha visto, allora mi ha salutato, dico fermati, Dico, dove corri che tu non puoi aggiungere un minuto alla tua vita? Dove corri? Inutile che corri, non puoi aggiungere un minuto alla tua vita. A me è venuta questa frase, no? Mi ha guardato, è sceso dalla bicicletta, poverino, ed è andato a piedi, tenendo la bicicletta per il manubrio. Diceva, hai ragione. Effettivamente non posso aggiungere un minuto alla mia vita, per cui è inutile che corra, cioè, ecco, occupa bene il tuo tempo. Ma adesso andiamo a vedere un po' cosa ci dice lo Spirito Santo per bocca, vero? Allora, tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Difatti, vedete, c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno e c'è l'inverno. Allora, in primavera tutto fiorisce, durante l'estate tutto matura, durante l'autunno tutto si raccoglie e poi viene l'inverno, copre tutto. Se viene tanta neve, concima anche la terra, perché la neve anche, diciamo, ha sostanze che servono per concimare, serve il freddo anche per far morire tanti parassiti, cioè anche dice quanto è freddo, ma diciamo, i contadini dicono è una grazia perché se non muoiono quei parassiti là, noi il prossimo anno li abbiamo tutti quanti, per cui dice anche il freddo che gli dà fastidio, però diciamo che ha il suo fine anche benefico per qualche motivo, eh. Poi se fa freddo, diciamo, si accumula tanta neve, ghiacci sulle montagne che poi scendono lentamente in primavera, scendono verso la pianura perché servono per irrigare, tutto è calcolato, c'è un tempo per tutto. Ed è meraviglioso tutto questo, no? C'è un tempo per nascere, è vero, e c'è un tempo per morire, per cui il parroco sa benissimo, io dice celebro battesimi e funerali, è vero. E questi, però poi vedo anche tante anime che non vengono in chiesa e allora debbo utilizzare il tempo per pregare perché possano avere luce e venire in chiesa. Posso pensare di trovare il tempo per andare a trovare qualche famiglia che è lontana, magari per mostrare, ecco, l'amore che il parroco ha anche per queste famiglie che magari prima o poi hanno anche loro qualche problema, allora devi andare ad aiutare, a dire. Però diciamo che tutto ha il suo momento, è vero. Dice, ma quando è che ti sei sposata? Dice, avevo 42 anni. Ah, oggigiorno si sposano. E per cui i bambini, sai, a quell'età poi si comincia, poi ti mettono paura, stai attenta perché, sai, non si sa mai l'età, per cui è il tempo. Sei stata creata per dar frutto e poi quando è ora di dar frutto tu non l'hai fatto, no? Perché hai voluto fruttificare. Far fruttificare i pensieri, ma non il tuo grembo, come facciamo qui? Si sposa tardi, è tutta una strategia perché non nascano cristiani. Allora, tutto ha il suo tempo e ogni evento ha il suo, dunque, il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Allora, scusa, tu la mattina, quando è che ti alzi? L'ultimo momento? Ti lavi la faccia, è vero? Bevi un caffè e scappo perché devo andare a lavorare. Dice, meno male che c'hai anche il lavoro, no? Ma perché non ti alzi un po' prima? È perché sono andato a letto tardi, ho voluto vedere la partita, ho voluto vedere il film, eccetera. Ah, hai capito? Allora, vedi, il tempo per dar gloria a Dio tu non l'hai avuto, e siccome oggi tu ti sei alzato per andare a lavorare, ma non hai rivolto il tuo pensiero a colui che ti dà la vita, a colui che ti ha creato per un motivo altissimo, tant'è vero che il Signore è andato a prepararti un posto in paradiso, ti devi alzare prima e nel silenzio tu devi pregare e dire, Signore, oggi tu mi donerei una giornata, non so neanche se me la donerei intera, non lo so, nessuno sa quando è il momento, quello lì ha perso una gamba ma poteva anche morire, ecco, per cui non lo pensava certo. Ho visto lungo l'autostrada, per esempio, una macchina, vero, stava andando in ferie, mamma mia, è andata a sbattere contro un camion, e altro che ferie, all'ospedale e forse al cimitero le ferie. Cioè, non sapete né il giorno né l'ora. Allora tu devi dire, Signore, e se oggi fosse il mio ultimo momento, che tu conosci ma io no, Signore, non permettere che io muoia in uno stato di disgrazia da te, che io sia lontano da te, per cui dammi il tempo di pentirmi, di confessarmi e di essere in grazia di Dio per essere sempre, ecco, nelle tue grazie. Per cui prego la mattina che durante il giorno il Signore benedica il mio lavoro, mi dia pazienza con le persone che incontro, perché ogni tanto arriva qualcuno che, diciamo, sembra che abbia la tremarella, voglio dire, stressati, arrabbiati, furibondi, mamma mia, quanta gente. E magari uno che sta allo sportello, che deve parlare con persone che talvolta te fanno provare veramente la pazienza, perché non capiscono quello che gli dice e continua a farti domande a cui tu hai già risposto, ma loro non capiscono. Pazienza, Signore, fammi avere pazienza, perché il dono che tu farai a me di pazienza, è vero, poi so che io godrò della pazienza che tu hai avuto con me, perché spesso io vengo allo sportello, ero del confessionale, prometto tante cose, sembra che abbia capito tutto e poi sbaglio un'altra volta, ero manco. Vabbè, comunque dobbiamo andare avanti qua. C'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare quel che si è piantato. E qui cosa succede? C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare, ecco, il contadino capisce bene queste cose qua, e tutto ha un tempo. Diciamo, i tempi, vedete, la mattina, mezzogiorno, sera, notte. Il Signore scandisce i tempi, luna piena, luna mezza piena, un quarto di luna, vero? E tu vedi praticamente, ma com'è sta storia? Il sole scalda, il sole, ecco, fa bel tempo, piove, c'è un tempo per innaffiare, e tutto c'è un tempo, c'è un ciclo continuo, no? C'è un ciclo continuo. E allora dice, il tempo va avanti, ma io sto rendendo, ecco, questo tempo, come lo utilizzo? Questo talento lo moltiplico, cioè questo bene che mi è dato del tempo per stare in vita, sto moltiplicando i talenti del dono della vita. E allora, dico, sei sposato, allora sei tu e tuo marito, no? Andate e moltiplicatevi. E allora cosa succede? Cosa moltiplichi? Se tu hai due figli non hai moltiplicato niente, perché morti voi siete ancora in due in quella famiglia, no? Invece moltiplicare vuol dire che bisogna che aumenti perché sia moltiplicato, anche perché il Signore, cioè il dono che tu fai a queste creature è un dono eterno, potranno godere in eterno il paradiso e tu dici, ah, io adesso non me la sento, io devo anch'io, cioè, i miei progetti, per cui ma i progetti di Dio tu non li consideri. Allora sei nel fior della fecondità e la usi per fini diversi per cui ti è stata data, no? Poi dopo non abbiamo i figli, allora facciamo le fecondazioni artificiali, no? Perché vogliamo a tutti i costi avere quello che, insomma, capite? Insomma, bisognerebbe pregare di più, Signore, fa che io sia una vite feconda. Ecco, quanti chicchi di uva c'è in un grappolo, vero? Ma chi li può contare? Sono tanti, eh? Sono certi grappoloni. Ecco, ma anche come vite feconda è scritto, vero? C'è un passo della Bibbia dove dice la donna come vite feconda, vite feconda. La vite feconda, sai quanti grappoli d'uva fa, eh? E allora è vero che anche, diciamo, il picciolo che deve sostenere tutti quei grani d'uva, chiaramente vedete che è proporzionato anche ai grani d'uva, diciamo al peso del grappolo. E per cui se il Signore ha pensato di dare la forza al grappolo, cioè al gambo, al picciolo del grappolo, e ti darà la forza anche te per sostenere il peso della famiglia, benedetta creatura, no? Mamma mia, vedi, se uno ci pensasse, no? Un tempo per uccidere, un tempo per curare, un tempo per demolire, un tempo per costruire. Questa parte qui mi interessa particolarmente, perché c'è il tempo per demolire, e avanti tutta, demolite pure, perché poi ci sarà un tempo per costruire, vero? Per cui non vi preoccupate, che il Signore dà i suoi tempi. Adesso vi godete, diciamo, a demolire, vabbè, noi dopo ci godremo a ricostruire, non ci sono problemi, eh? Un tempo per uccidere, un tempo per curare, vabbè, diciamo, uccidere, vero? Il Signore non vuole che uccidiamo nessuno, tant'è vero che dice non uccidere, ma diciamo che potremmo uccidere, vero, magari, ecco, un vitello per fare le bistecche, vero? Un tempo per uccidere, un tempo per curare, e diciamo che anche gli animali vanno curati, ma anche gli uomini vanno curati. Adesso noi non vogliamo ammazzare nessuno, vero? Ma bisogna curare, ma anche, diciamo, c'è un tempo, vedete, uno che cosa fa? C'è i pulcini, poi c'è il pollo, e poi cosa succede? Bisogna ammazzarlo sto pollo se vuoi mangiarlo, no? Per cui però bisogna che sto pulcino diventi un pollo, ecco, per cui dopo sarà anche quel tempo lì. Allora, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare lutto, un tempo per danzare. Ora, un tempo per piangere, un tempo per ridere. Sì, è come dire che c'è un tempo per la pioggia, un tempo per il sole, cioè non è che sempre pioverà e non ci sarà sempre da piangere. Ecco, però, per esempio, Gesù dice beati quelli che piangono. Allora dice, ma com'è possibile, Gesù, ma cosa dici? Beati quelli che piangono. Dice, stai attento. Io non posso dirti cose non vere, cioè io sono la verità, stai attento a quello che ti dico. C'è un tempo per piangere i propri peccati, un tempo per piangere anche i peccati dei propri fratelli. Voi pensate ai genitori che hanno i figli sbandati, se non piangono, gli auguriamo di piangere. Che è un peccato che si abituino a questa situazione, dire ma è il tempo questo qui, sono tutti così, eccetera, eccetera. No. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, vedete, sono beati. Pensate alla Maddalena, Santa Maria Maddalena, ha pianto? E come ha pianto? Molto ti è perdonato perché molto hai amato. E lì naturalmente ti sorride il cuore, dice Gesù mio, cosa mi dici? Cosa mi dici? Che mi sarà molto perdonato perché molto amato, ma veramente ti ho amato, Signore, io ce l'ho messa tutta, però diciamo aiutami ad amarti di più, perché io ho peccato tanto, allora ho bisogno di tanto amore, Signore, aiutami ad amare, oh Spirito Santo che abita in me. O Spirito d'amore, infiamma il mio cuore d'amore verso la Trinità Santissima, perché perdoni i miei peccati, ecco, mi sia perdonato molto, se amerò molto. E per cui c'è un tempo per piangere, è vero, piangere, allora i propri peccati con i propri fratelli, e c'è un tempo per ridere quando vedi che il peccatore si converte, che bello. Magari si piange di commozione un'altra volta, per cui tra un sorriso e le lacrime di commozione, pensate che bello, no? Ecco, forse il più bel pianto è quello lì anche, no? Piangere di commozione, vedere che il Signore, quanto è buono il Signore, no? Ecco, un tempo per piangere e un tempo per ridere. Allora, abbiamo pianto? E beh, dice, sì, sto ancora piangendo. Beh, non ti preoccupare, perché avrai anche un tempo per ridere, stai tranquillo, non ti preoccupare, non piangerai sempre. Chi piange sempre finisce all'inferno, ma diciamo, chi va in paradiso poi, dopo essere stato in purgatorio, ovvero riderà per tutta l'eternità. Ma questa mattina, per esempio, pensavo, no, al Padre nostro, no, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e pensavo, no, solo per fare un esempio, ecco, cioè, in purgatorio non c'è nessuno che giudica il suo vicino di purgatorio, e non c'è nessuno che dice tu sei un peccatore, ma dice sì, vabbè, qui ci siamo tutti perché sei in purgatorio anche tu che me lo dici, no? Per cui tu hai fatto i tuoi, io ho fatto i miei, però mi pento e mi dolgo. Il Signore per misericordia mi ha messo qui per un tempo, per cui di qui uscirò, perché ci sarà un tempo per entrare in purgatorio, ma c'è anche un tempo per uscire dal purgatorio. Per cui dico, ma guarda un po', cioè in purgatorio nessuno dirà tu sei un peccatore, e dice sì, ma anche tu. Sulla terra, vedete, la terra ha delle caratteristiche, diciamo, si potrebbe dire tridimensionali, nel senso che la terra può diventare un paradiso, è vero? Può diventare un purgatorio e può diventare un inferno. Difatti in certe situazioni, adesso pensate, quelli che vengono decapitati, ecco, dai jihadisti, è vero? Ecco, quelli lì praticamente per loro è una specie di inferno, però passano subito in paradiso, per cui diciamo in un certo senso questi che odiano e ammazzano credono di aver distrutto, e invece in effetti il sangue dei martiri è ricchezza per la Chiesa, ma quel che muore e si trova davanti Gesù che gli dice vieni avanti, servo buono e fedele, perché per la tua fede ti sei fatto ammazzare, no? Per cui da un momento all'altro, da inferno di odio, uno si ritrova nel paradiso. Ecco, però dico, abbiamo questi tempi, ecco, in paradiso è un tempo che non è più tempo, perché è un'eternità. Ecco, il tempo è in purgatorio, c'è un tempo per purgare e da piangere i propri peccati, c'è un tempo per sorridere per tutta l'eternità, e quel tempo non finirà mai, pensa che bello. E invece poi c'è coloro che strideranno i denti per tutta l'eternità, perché non hanno utilizzato il tempo per convertirsi, per cambiare vita, per salvarsi. Poi dico, c'è un tempo per far lutto e un tempo per danzare. Ecco, non intende, vero, mandare in discoteca la gente, no, no. Aveva un senso diverso, insomma, era una danza, era un'espressione del corpo per mostrare la nostra gioia, ecco, non c'erano mosse equivoche o movimenti traditori, diremmo così, no? È una danza, diciamo, innocente, ecco. Allora, c'è un tempo per gettar sassi, un tempo per raccogliere, e un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Gettar sassi. Allora adesso ci sono i lapidati di turno, è vero? Diciamo che quando si giudica, è vero, chi è senza peccato scagli la prima pietra, per cui praticamente c'è un tempo per gettare i sassi, no? per lapidare anche i nostri fratelli, poverini noi, però pensate invece a San Paolo, che ai suoi piedi erano stati messi i mantelli quando fu lapidato Santo Stefano. E beh, ai tempi, diciamo, delle lapidazioni continua, è un tempo per raccoglierli questi sassi e battersi il petto con quei sassi per dire: cosa ho fatto io? Ho lapidato. Piglia quella pietra e battiti il petto come faceva San Girolamo. Ecco, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Certamente c'è un tempo in cui questi abbracci sono necessari, perché è un tempo in cui deve produrre, questo amore deve produrre frutti, per cui, ecco, però poi c'è un tempo in cui, diciamo, gli abbracci non hanno il fine precedente, ma diciamo vogliamo abbracciare il Signore perché siamo in cammino verso di Lui, e allora dice il Signore: io spero, ecco, dopo aver perso, aver lasciato gli abbracci degli uomini, di godere del tuo abbraccio, vero? Ecco, ma c'è un tempo per astenersi, perché anche questo, dice adesso l'età è andata avanti, cerca di recuperare il tempo che hai perso, prega di più, ecco, non pensare di essere più un giovinotto. Allora, un tempo per cercare, un tempo per perdere, sì, anche questi, vedete, questi tempi, no? Si cerca, si trova e si perde. Ci sono anche gli oggetti smarriti, vero? Per cui si perde anche. Dunque c'è un tempo per conservare, un tempo per buttar via. Allora, conserviamo tante cose, no? Allora diceva: guarda te, papà quante cose aveva messo da parte perché secondo lui potevano servire, poi muore il padre che aveva conservato questo, quello e quell'altro, muore la madre, arrivano i figli, dici: ma quanta roba da buttare c'è dentro qua, mamma mia, quante cose che non servono, ma cosa han tenuto? C'è la cantina piena di cose, che non serve a niente, ma guarda te cosa c'era dentro qua, mamma mia, quanto accumulo di cose inutili. Magari quel padre veniva da un tempo post bellico, dove se tu trovavi un chiodo storto per terra lo prendevi, lo portavi a casa per raddrizzarlo perché poteva essere utile, no? C'era un pezzo di fil di ferro, non lo buttavi nelle campane, vero, dei rifiuti, ma dice: se mi servirà un pezzo di fil di ferro e non ho i soldi, allora questo qui lo porto a casa perché potrebbe servire, no? Per dire, ecco, dipende, se siamo nell'abbondanza, butta via tutto. Queste scarpe non sono più di moda, ma sono ancora buone, sì, ma vorrei mica che vada in giro con quelle scarpe lì, no? Lo sanno tutti che andavano di moda 2 anni fa, per cui, ma cosa fai, le butti via? Sì, vuoi che vada in giro con un paio di scarpe passate di moda? Allora le butto via, mamma mia, povera Italia. Vabbè, allora, tempo per strappare, un tempo per cucire, quelli che sono capaci di cucire, però magari, perché oggi c'è il tempo per strappare, ma non c'è più il tempo per cucire, vero Anna? Chi è che cuce oggi? Chi è che cuce?
No,
diciamo, i cani, che ne abbiamo tanti, fanno la cuccia, ma però non ci sono persone che sanno cucire. Le donne facevano i corsi di cucito, erano capaci di cucirsi un abito, erano capaci di fare tante belle cose, vero? Perché un tempo era così, bisognava risparmiare, bisognava fare delle cose che durassero, durature. Oggi usa e getta. Allora, un tempo per strappare. Ma tu pensa, vendono i pantaloni con gli strappi, ma tu capisci, ma vedi che siamo impazziti, Anna? Com'è sta storia? Il tempo per strappare, no? Qui addirittura è il tempo per comprare gli abiti strappati.
E costano, costano.
E costano, sì, costano. Sì, perché i buchi costano.
Sì.
No, ma anche il cervello deve avere dei buchi, però, penso io. Un tempo per strappare, un tempo per cucire, ma qui non cuce nessuno, no? Un tempo per tacere, un tempo per parlare. Allora, il tempo per tacere ed ascoltare Dio, un tempo per parlare con Dio. Allora, parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta, ma dopo che ti ha ascoltato tu attendi una risposta, per cui c'è un tempo per ascoltare, ma c'è un tempo cioè, per tacere ed ascoltare, un tempo per parlare anche. Dunque, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Allora, com'è qui? Un tempo per amare e un tempo per odiare. Allora, il tempo per amare è un tempo eterno in paradiso, no? Il tempo per odiare è un tempo eterno all'inferno, per esempio. Dico adesso, non è proprio quella la traduzione, però c'è un tempo per amare in eterno, per cui è un tempo per odiare in eterno. All'inferno diciamo che i demoni si odiano perché tu hai provocato cioè io seguendo te mi trovo qui, ecco, io ascoltando te invece che il Signore, vedi, sono qua, per cui tu mi hai tentato, io sono caduto, non mi sono pentito perché mi hai anche messo addosso la tua superbia e mi sono dannato, per cui ti odio. E l'altro dice, io ti odio perché è perché, capisci? Per cui quello è l'odio. Ma diciamo che il Signore vuole però che amiamo la verità e odiamo la menzogna, per esempio. Anche quello è un tempo per amare, un tempo per odiare. Se tu ami l'amore e odi il peccato, vuol dire che c'è il tempo per amare, un tempo per odiare. Una persona che si è convertita, che cosa fa? Odia il tempo passato nel peccato. No, non voglio più morissi, ma non voglio più fare tutti gli errori che ho fatto fino adesso. Ecco, prima amava le cose sbagliate, adesso le odia, eh? Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Allora dice, ma come il Signore dice far la guerra? No, tu devi far la guerra ai tuoi difetti, è vero? E quando sei in pace in paradiso, con un tempo eterno, è vero che è finita la guerra contro te stesso. Vedete, San Bruno Abate, diceva così, dice, oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Allora, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra a me stesso, devo combattere contro me stesso, e un tempo per la pace, per godere della guerra vinta per l'aiuto del Signore, naturalmente, perché senza di Lui non possiamo far nulla. Per cui un tempo per la pace, il Signore ci ha messo pace, ecco, e adesso siamo nella pace perché in grazia di Dio sentiamo l'amore di Dio, ci sentiamo in pace, invece prima eravamo sempre in subbuglio, c'era dentro qualcosa che rodeva nella coscienza. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. I disegni di Dio sono iperscrutabili. Ecco, Dio ha dato agli uomini, ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si affatichino. Dice, guadagnatevi il pane col sudore della fronte, per cui è un dono di misericordia. Ecco, anche questo, devi faticare, perché prima avevi tutto e non hai apprezzato, adesso per averlo devi far fatica, è logico tutto ciò. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, per cui ha fatto bella ogni cosa, ma noi sappiamo poco, noi vediamo poco, ma il Signore che vede tutto, e poi lo farà vedere anche a noi, ecco, diremo, tu pensa, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ad ammaestrarci, è morto per la nostra salvezza, ma il Signore, ecco, quanto mi ha amato, quanto mi ha amato, e come sono stato ingrato perché non ho risposto a tanto amore. Ebbene, allora, io direi intanto facciamo una pausa, perché anche la pausa è un tempo, il tempo della pausa.
Assolutamente vero. Ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
C'è un tempo per la fine dello stacco musicale, anche tutto va avanti, tutto avanti, si nasce, si muore, giorno, notte, fame, appetito, sazietà, poi indigestione e digiuno. Che bello però, perché ma come ci si può annoiare? È tutto così mobile, tutto così che passa, no? Dice mi annoio. Annoio che cosa? No, non c'è tempo per annoiarsi, perché se uno vuole è impegnatissimo anche se è senza lavoro. Ad esempio, uno che è senza lavoro cosa fa? Va al bar, cosa fa? Va a giocare a carte, che fa? Se non hai lavoro vai davanti al tabernacolo e dire Signore, non sia mai che il tempo che tu mi hai dato non lo utilizzi per lodarti, perché mi hai lasciato momentaneamente senza lavoro, però mi volevi qui vicino a te. Il Signore va cercando, lui sì che assume, sapete? Ha assunto tre pastorelli per salvare anime. Pensate un po'. Allora dice Gesù, se io sto al bar a parlare con gli amici, a sentire sciocchezze, magari anche parolacce e bestemmie, no? Vengo qua perché mi rendo conto, Signore, che se l'uomo quando si alzasse la mattina pregasse e vivesse in grazia di Dio, non ci mancherebbe nulla, ma noi con il benessere ti abbiamo voltato le spalle. E allora adesso ci rendi poveri perché ci ricordiamo che tutto il bene viene da te. Quando tu ce lo donavi non l'abbiamo apprezzato, ti abbiamo voltato le spalle. E allora capitano queste cose, no? Vediamo un po' anche cosa dici, Anna. C'è mica il tempo per il salmo, magari vediamo un po', un'occhiata veloce magari, vero?
Certo.
Vuoi leggerlo tu?
Benissimo. Il ritornello ci fa ripetere, benedetto il Signore mia roccia, benedetto il Signore mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
Sì, sì. Allora, intanto benedetto il Signore mia roccia, cioè io praticamente mi aggrappo alla roccia che non si muove, non è mobile la roccia, non è un'onda del mare, no? È roccia, ecco, benedetto il Signore mia roccia, cioè io mi aggrappo a te perché voglio stare solidamente unito a te che sei immutabile, mio alleato e mia fortezza, se io sono unito a te vuol dire che io sono alleato, tu sei alleato a me e in questo è la mia fortezza. Tu sei il mio rifugio e il mio liberatore, tu mi liberi anche da tutte le insidie, tu sei il mio scudo in cui confido, cioè tu pari i colpi del maligno che vogliono colpirmi. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Ma difatti, se uno pensa chi è Dio e chi siamo noi, ma Signore, hai mandato tuo figlio a salvarci, hai avuto cura, tu come ti stiamo a cuore, tu continui ad amarci, ecco, non potevi, ecco, non volevi assolutamente, il Signore non vuole la morte del peccatore ma che si converta, allora manda il Signore a far miracoli, segni di tutto, ma ancora l'uomo è malato. Cos'è l'uomo perché tu ne abbia cuore, che non capisce, non intende, non risponde, non corrisponde? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero, sì, Signore, come un genitore che ama il figlio dice, ma a che ora torni a casa, mi raccomando, stai attento perché di notte gira gente strana, gira gente ubriaca, stai attento, non ho pace finché non sento che tu apri la porta e dico, sei arrivato, io intanto pregherò per te, ma anche tu prega l'angelo custode che ti custodisca. Ecco, l'uomo è come un soffio, ma meno di un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. Ma sentite un po', l'eternità davanti, che ne so, 70, 80, 90, 100 anni, ma voi li vedete 100 anni davanti all'eternità? Non lo vedi, diciamo, è meno di un microbo. Ecco, diciamo il tempio. Il tempo, l'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Non ci credi? Ci crederai. E vabbè, allora Anna, adesso però devi sfogare la tua lettura, vero?
Sì, la mia Don Dolindo, adesso c'è il Vangelo, poi la meditazione di Don Dolindo che è così preziosa, ricchissima di delle sue espressioni. Interroga se stesso dicendo se Gesù avesse rivolto a me questa domanda, quindi puoi immaginare cosa c'è di prezioso, ecco, in queste pagine. Allora Gesù chiede ai discepoli chi la gente crede che egli sia. ed essi gli riportano le varie opinioni udite. Poi pone loro la stessa domanda. Pietro, divinamente ispirato, prende la parola, affermando che egli è il Cristo di Dio, ossia il Messia inviato dal Signore. Quindi per evitare che l'odio dei nemici si abbatta prematuramente su di loro, il Maestro ingiunge loro di non farne parola con nessuno. Gesù preannuncia poi la sua passione e morte, affinché, travolti da quei tragici eventi, la loro fede non venga meno. Dal Vangelo secondo San Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Passo alla lettura, Claudio, della meditazione, sì, direttamente, sì.
Che dico, il Signore fa una specie di sondaggio di opinione,
certo. No?
Vuol sapere, ma lo chiede anche a noi però, ma voi chi dite che io sia? Gesù? Sì, ma Gesù, dici troppo poco dire Gesù, ma chi è? È colui che è morto, io sono morto per amor tuo, benedetta creatura. Comunque, leggi, poi leggi.
Va bene, sì. Allora sono a pagina 1216, San Luca, capitolo 9. Tu sei il Cristo di Dio. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, San Matteo e San Marco dicono che Gesù si appartò su di un monte per pregare, ingiungendo ai suoi di andare in barca all'altra riva. Nel mezzo del lago gli apostoli furono sorpresi dalla tempesta e Gesù li raggiunse camminando sulle acque. San Matteo narra in particolare l'episodio di San Pietro che al comando del Maestro camminò egli pure sulle acque. Approdarono poi a Genesaret, dove Gesù operò molti miracoli. E di là si trasferì nei pressi di Tiro e di Sidone, dove avvenne l'episodio della Cananea. Ritornato in Galilea, Gesù vi guarì molti infermi, ed in particolare un sordo muto. La folla nuovamente lo circondò e Gesù l'alimentò con una seconda moltiplicazione, facendo bastare sovrabbondantemente a circa 4.000 persone 7 pani e pochi pesciolini. Dopo questa moltiplicazione avvenne una disputa con i farisei e i sadducei. Tornato a Bezzaida, Gesù vi guarì un cieco sputandogli sugli occhi. Ed andato con i suoi nei pressi di Cesarea di Filippo, domandò loro che cosa dicessero di lui gli uomini. San Luca non ricorda tutti questi avvenimenti e dalla prima moltiplicazione dei pani passa subito a parlare della domanda fatta da Gesù ai suoi apostoli sulle voci che correvano di lui. A molti sembra inesplicabile questa lacuna di San Luca e suppongono che sia andato perduto qualche foglio del suo manoscritto, ma è evidente che l'Evangelista, avendo raccolto da altri le notizie dei fatti che narra, non ebbe particolari informazioni su quegli avvenimenti e le ebbe frammentarie e pensò di non inserirle nel suo libro. Del resto gli evangelisti non raccontano tutto quello che avvenne nella vita di Gesù e non è da meravigliarsi della lacuna di San Luca. Si potrebbe anche supporre che Gesù non abbia domandato una sola volta agli apostoli che cosa si dicesse di lui e che dopo la prima moltiplicazione, appartatosi con loro in preghiera sul monte sul quale si era recato proprio per questo, abbia fatto quella domanda per risuscitare in loro la fede su quello che egli era veramente. A noi questa sembra più probabile anche dal punto di vista psicologico. Gesù, infatti, aveva raccolto gli apostoli dopo la missione da essi compiuta, per farli rifocillare e riposare, e principalmente per dare ad essi, nel raccoglimento della preghiera, un maggiore sentimento di umiltà, evitare che avessero potuto gloriarsi di quello che avevano operato. Raccoltosi sul monte la turba, egli non poteva dare ai suoi apostoli, ma licenziatala dopo il grande miracolo, li riunì in preghiera e domandò loro che cosa dicevano le turbe di lui. Evidente dal contesto e anche dagli altri Vangeli che gli apostoli avevano capito poco o niente del miracolo della moltiplicazione dei pani, e Gesù con quella domanda volle richiamare la loro attenzione su quello che egli era. Infatti, essi non avevano ancora in lui un pieno abbandono ed una piena fede, si preoccupavano eccessivamente delle cose temporali, pensavano al loro esaltamento e gareggiavano fra loro chi fosse il più grande, perché non riflettevano che egli era il figlio di Dio. Alla domanda di Gesù, gli apostoli risposero, riferendo le varie opinioni del popolo, chi diceva che egli era Giovanni Battista, chi Elia, e chi affermava che era qualcuno degli antichi profeti risorto. E voi? Soggiunse Gesù, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose subito per tutti, il Cristo di Dio. La sua fede era piena, ed egli nell'esuberanza del suo amore parlò in nome di tutti, anticipando senza pensarlo, ma per divina disposizione, i giorni del suo primato, nei quali avrebbe illuminato tutta la Chiesa con la sua infallibile fede. Era la verità, ma Gesù ingiunse severamente ai suoi apostoli di non dirla a nessuno, soggiungendo che era necessaria la sua passione e morte e poi la sua risurrezione. A prima vista sembrerebbe che Gesù abbia voluto di proposito essere sconosciuto ai suoi nemici per rendere possibile la sua passione e morte, e sembrerebbe anche che essi non avessero colpa di non averlo riconosciuto, dato che egli non voleva manifestarsi per quello che era. Gesù Cristo invece conosceva il cattivo animo dei suoi nemici e sapeva che una confessione esplicita e prematura della sua divinità, fatta dai suoi apostoli, li avrebbe maggiormente aizzati contro di essi e contro di lui, rendendoli più colpevoli. Egli doveva patire ed essere riprovato. Era questa una necessità conseguente al suo disegno di amore e all'utilizzazione che voleva fare della stessa perversità dei suoi nemici, ma non dava loro il pretesto per farlo, e nella sua misericordia li attendeva a salutare ravvedimento con l'evidenza dei fatti che compiva e voleva compiere. Questo ci fa intendere l'ammirabile pazienza di Dio con i peccatori. Egli sa quello che faranno e non manca di dar loro tutti gli aiuti per operare il bene. Sa che ne abuseranno e li dà loro in modo da ridurre al minimo la responsabilità della coscienza. Si nasconde, non per impedire che rinsaviscano, ma per renderli meno colpevoli. Egli poi sa che i suoi eletti ricaveranno tesori di meriti dalle mani dei perfidi, e pur di arricchirli per l'eterna ricompensa, non ha ritegno di apparire egli ingiusto e di dar mano lunga ai peccatori. Il suo divino gioco si vedrà subito del resto. I pochi secoli della storia del mondo sono meno che attimi innanzi a lui, e la sua grande carità, giustizia e misericordia
verranno presto giustificate. Siamo troppo piccoli noi per poter apprezzare l'ordine mirabile del mondo fisico e di quello spirituale, e siamo estremamente stolti nel dubitare e mormorare di Dio. Diamo a Lui la responsabilità di quello che avviene distorto nel mondo e non sappiamo riconoscere le nostre responsabilità. Per questo ci smarriamo miseramente nei labirinti della vita e abbiamo una fede tanto meschina. Ecco, per esempio, piove di rotto e grandina di primavera quando tutta la campagna è fiorita. Noi non pensiamo subito che quella rovina è frutto della nostra miseria. L'attribuiamo a Dio, del quale siamo sempre pronti a mormorare, e facciamo il gioco di Satana che ci tende l'agguato per demolire la nostra fiacca fede. È terribilmente strano e penoso che contro Satana non ci rivoltiamo mai. Eppure, se si pensa, è proprio lui a provocare quei disastri, appena noi gliene diamo la libertà coi nostri peccati. Satana ci odia, e odia tutto quello che è splendore di vita, perché egli è morte. Una campagna fiorita, nell'ammirabile armonia dei suoi toni e dei suoi profumi, lode placida di Dio e promessa di abbondanza per l'uomo, lo urta. Satana sta in agguato, e quando i peccati ci rendono degni del castigo e le preghiere dei buoni non li controbilanciano mandando sui fiori la benedizione che li tutela, egli esce dal suo agguato, raccoglie le forze disastrose di cui può disporre, irrompe con l'uragano e la grandine contro i fiori che l'urtano, devasta la campagna, e poi sguinzaglia i suoi tetri ministri per spingere gli uomini alla maledizione di Dio. È una cosa che dovremmo ponderare, per non essere ad ogni momento i critici stupidissimi della provvidenza. Ed invece di mormorare, dovremmo pentirci dei nostri peccati e ripararli. Oh, se ci abituassimo a stare sempre in adorazione innanzi a Dio e a ripetere, chiudendo gli occhi, omnia in sapienza fecisti. Oh, se ponderassimo la nostra distanza da Dio. Gli angeli gli sono tanto vicini, eppure se si considerasse la loro limitata natura e non l'amore che li congiunge a Dio, ci apparirebbero innanzi al Signore immensamente più distanti di quello che non siamo noi dalle stelle del firmamento. E se gli angeli sono faville innanzi a Lui, noi che cosa siamo? Quanta è la nostra distanza da Lui? E come possiamo ardire di mormorare di Lui? Alle voci degli uomini su Dio dobbiamo contrapporre la voce amorosa della nostra fede e ripetere con San Pietro a Gesù, nostro Redentore, nostro Re, Tu sei il Cristo di Dio. Siamo tra mille voci disparate che si elevano su Dio dalla terra e non sono voci di sapienza, di amore, ma di stoltezza e di odio. Chi dice che Egli è come un morto sorto dalla nostra tabe, un'idea dell'io vivificata dalla nostra miseria? Chi dice che Egli è una terribile forza cieca, irrompente dalle cieche forze della natura? Chi dice che Egli è la risurrezione di fantasmi antichi e di giochi di ombre, proprio come dicevano di Gesù, che Egli era il Battista risorto o l'irrompente Elia o qualcuno dei profeti risorti come ombre vaganti dalle tombe? Io, se credi, Claudio, posso adesso fermarmi un attimo per dare a te un po' di spazio? Per non...
Guarda, io soltanto volevo dire questo, no?
Sì.
Cioè, San Francesco, che poi vediamo se si può dire anche qualcosa della novena. Dunque, San Francesco, dicendo mio Dio e mio tutto, cioè con due parole spiegava tutto. Cioè, chi sei tu? Il mio tutto. Non sei un optional, non sei un appendice della mia vita. Tu sei il mio tutto, perché tu che mi hai invitato e comandato di amarti con tutto il cuore, ecco, vuol dire che il mio cuore è tutto tuo, ma vuol dire che siccome l'amore è unitivo, che tu sei tutto mio, come Padre Pio diceva, io sono tutto di tutti, ma sono tutto di ognuno, così è come il Signore, il mio Dio e mio tutto. Se noi cercassimo il Signore per amarlo, riempirebbe talmente il nostro cuore che lui farebbe: cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, cioè non devi neanche chiederlo il resto, perché ti viene dato, cioè praticamente chi ne fa esperienza di queste cose vede veramente che c'è un'organizzazione divina che ti organizza la vita, che ti precede, che ti prepara, praticamente, e naturalmente tutti questi gesti d'amore ti infuocano sempre di più d'amore per lui, perché dice: ma guarda, il Signore anche queste cose qua, anche nelle piccole cose interviene proprio per mostrare la sua presenza, mio Dio, mio tutto, mio Signore, mio Dio, mio tutto, non c'è altro da dire, così è, ecco, ma vai avanti tu per carità.
Termino, tralascio un po' perché vedo l'orario, allora…
Puoi bene andare avanti, eh?
Sì, va bene. Allora riparto da pagina 1223. O non mi dite che su di una parola del Vangelo io mi dilungo, poiché non è mai eccessiva la protesta dell'amore tra le voci folli che corrono nel mondo su Dio. Ponderate quel che dicono gli uomini di Dio e vedete se non ne rompe, se non deve rompere dal nostro cuore, percosso come la roccia nel deserto, un fiume di amore, un devastante fiume che tenti trascinare nell'abisso tutte le brutture dell'ingratitudine umana. Oh, come potrebbe essere eccessiva la testimonianza resa all'infinito? O si può imporre un freno al cuore che geme, o un laccio all'impeto dell'amore ferito? E Dio gemo, mio Dio, perché la tua gloria è manomessa dai vivissimi vermi umani ed il mio povero amore è ferito dalle ingiurie che ti si rivolgono. Perché non mi dai le ali? Perché non mi muti in un turbine? Perché non divento una fiamma? Perché non volo turbinando là dove è rinnegato il tuo nome? E perché non consumo col mio amore quello che si oppone al tuo amore? Domandamelo ancora, mio Dio. Che cosa tu dici di me? Domandamelo, perché non mi stanco di dirtelo. Tu sei carità. Che cosa dico di te? Ti risponda tutto l'essere mio fatto vittima di amore. Ti risponda con le armonie del dolore e rompente dalla mia fragilità, come scroscio di amore. Tu sei degno di ogni amore. Tu solo, cosa dico io di te? Ti risponda per me, la mia sorella morte, spegnendo la mia fiamma crepitante tra le angustie dell'agonia. Sei vita. Cosa dico di te? Ti risponda per me dal mio sepolcro, la putredine che dissolverà il mio corpo. Tutto invecchia, come panno che si consuma. E tu sei l'immutabile. Che cosa dico di te? Ti risponda per me l'armonia dell'eterna gloria, nella quale spero che ti loderà l'anima mia in eterno. Santo, santo, santo sei tu, Dio della gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, potenza, sapienza ed amore. O Santissima Trinità. Amen.
Amen. Queste sono cose belle, vero? Ascoltare, ecco, che poi tutte queste cose le potete ascoltare e riascoltare, perché adesso sono sia nel sito della Radio Buon Consiglio, sia nel sito Stella Matutina. Pertanto, diciamo, se avete goduto ad ascoltare queste cose e magari volete consigliare a qualche amico o qualche amica, dice: guarda, prova ad andare lì, ascoltati queste cose, perché tu eri al lavoro, naturalmente non potevi ascoltarle, ma però adesso c'è questa possibilità che il Signore rincorre anche quelli che non sono presenti la mattina, vero? Anche la sera, la notte, puoi ascoltare quando, ecco, tutto è grazia. Bene, allora vuoi leggere qualcosa di San Francesco?
Sì, in preparazione della solennità.
Che poi hai anche fioretti e cose varie,
sì.
Cioè, vero, di solito sono le signore che mettono i fiori sull'altare.
Certo, rendono gentile tutto. Allora, iniziata ieri il novena in preparazione proprio della festa di San Francesco, quindi ripetiamo quella di ieri e proponiamo quella di oggi.
Sì, sì, sì.
La novena, sì. San Francesco, grande esempio di umiltà, che pur pieno di meriti e degnissimo di ogni lode, ti ritenesti a tutti inferiore. Sa che siamo anche noi poveri di spirito, per essere poi insieme con te grandi in paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e
sempre,
nei secoli. Amen. San Francesco, Padre dei veri poveri evangelici, che non volendo avere nessun affetto in terra, col totale distacco da ogni bene sensibile, ti conformasti perfettamente al crocifisso. Sa che mettendo ogni sollecitudine in Dio solo, ci abbandoniamo alla sua divina provvidenza, cercando soltanto le ricchezze spirituali ed eterne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Serafico Padre San Francesco, prega
per noi.
Bene.
Ecco, ma c'è anche il fioretto.
Un fiorettino, sì, sì, è bello quello di ieri, quello di oggi, ma limitiamoci a quello di oggi.
L'altare va infiorato.
senza economia, allora è quello relativo a ieri che è talmente bello. Durante il periodo degli studi a Roma, San Massimiliano vide le cose più belle e le più brutte. Vide il Santo Padre, le basiliche, le catacombe, le antichità romane, i tesori d'arte immortali di cui è ripiena la città eterna, ma vide anche la mondanità e la vanità imperanti. Soprattutto vide gli spettacoli clamorosi e sacrileghi che la massoneria andava allora inscenando contro la Chiesa e contro il Vicario di Cristo. Nel 1911 ricorreva il secondo centenario della massoneria, e per l'occasione furono organizzati dai massoni sacrileghi cortei contro il Papa per le vie di Roma e in piazza San Pietro. Sui vessilli neri appariva la figura dell'arcangelo San Michele sotto i piedi di Lucifero, con la scritta «Satana regnerà in Vaticano». I massoni infatti sono i veri gregari di Satana. Il triste spettacolo fece sanguinare e fremere il cuore di Fra Massimiliano. Fu allora che gli scrisse «È possibile che i nostri nemici debbano tanto adoperarsi sino ad avere la prevalenza e noi rimanere oziosi o al più pregare, senza però adoperarci con l'azione? Non abbiamo forse armi più potenti, la protezione del cielo e della Vergine Immacolata, la senza macchia, vincitrice e debellatrice di tutte le eresie? Non cederà il campo al nemico che rialza la cervice, se troverà dei servi fedeli, docili al suo comando, riporterà nuove vittorie maggiori di quelle che non si arrivi ad immaginare. Ora, concludeva, dobbiamo proprio pregare la Madonna di schiacciare il diavolo e tutte le eresie, specialmente i massoni. Andava a letto, sì.
Magari andasse a letto, invece quelli sono sempre svegli.
E operosi, sì, veramente.
Se andassero a letto, vuol dire che andrebbero a dormire, speriamo che lo vadano a prestare. La Madonna li metterà a dormire.
Sì, credo proprio di sì. Infatti quello di oggi, sì. San Vincenzo Maria Strambi, vescovo passionista, fu chiamato dal Papa Leone XII accanto a sé, quale suo consigliere. Quando il Papa cadde gravemente infermo, una notte San Vincenzo venne avvertito che il Papa stava per spirare e che desiderava vederlo. Il santo vescovo accorse subito al capezzale del Papa per assisterlo e confortarlo. Ma poco dopo, spinto da un'improvvisa ispirazione, gli disse: «Vado a celebrare la Santa Messa per la vostra guarigione. Si faccia coraggio, Santità, perché c'è qualcuno che offre la sua vita per voi». Al termine della Santa Messa, il segretario del Papa gli disse giurivo: «Il Papa sembra un altro, sembra già guarito». Il santo, tutto felice e grato al Signore, tornò dal Papa e gli assicurò che avrebbe continuato a reggere la Chiesa per altri 5 anni ancora. 5 giorni dopo, però, colpito da infarto, San Vincenzo Maria Strambi moriva per il Papa.
Ecco,
nessuno ha un amore più grande.
Bene. Allora, auguriamo a tutti la santa giornata e soprattutto è santa se viene spesa bene, in modo che il tempo non sia sprecato. Ave Maria.
Ave Maria, a presto.